Buonasera a tutti, apriamo la seduta della Commissione, inizio con l'appello. Sono presenti il consigliere Bonali di SEL, il consigliere Arcaini, Fra Nuova la Città, il consigliere Amore in sostituzione del consigliere Sozzi, Obiettivo Cremona Comperri, il consigliere Giovetti, Forza Italia, il consigliere Lanfredi, Movimento 5 Stelle, è presente anche il consigliere Everett. È presente il consigliere Fanti in sostituzione del consigliere Carpani, Lega Nord. È presente il consigliere Zanardi, Gruppo Misto. E per quanto riguarda il Partito Democratico, il consigliere Baldini in sostituzione del consigliere Schifano, il consigliere Lipara e il consigliere Canale. In aula sono presenti anche...
Prima di creare incidenti diplomatici, la mia lista è sinistra per Cremona Energia Civile, non SEL.
Pardon, ok, non è SEL ma è sinistra, beh, ha già puntato. Andiamo avanti, sono presenti anche il dottor Recche e la dottoressa Russo. Do lettura al primo punto dell'ordine del giorno, approvazione del verbale della seduta precedente. Favorevoli? Perfetto, giusto. E si astiene, penso che ti astieni? Si astiene il consigliere Amore, in quanto non era presente alla scorsa seduta. C'eri? Quindi? La voti? Ok, voto favorevole anche del consigliere Amore. Passo la lettura del secondo punto dell'ordine del giorno. Relazione informativa del dottor Dario Recche, direttore del settore lavoro, informazione e politiche sociali della provincia di Cremona, sulla condizione generale del mercato del lavoro a livello provinciale e orientamento per l'inserimento dei giovani. Prima di iniziare questa seduta, voglio fare un brevissimo cappello introduttivo. Ritengo che la Commissione abbia un quadro generale del mondo del lavoro, in particolare le difficoltà e le opportunità per i giovani. Per queste ragioni ho chiesto e ringrazio la presenza del dottor Recche e della dottoressa Russo per fare il punto della situazione sul nostro territorio. Lascio la parola al dottor Recche. Grazie.
Già sufficiente così?
Sì.
Ok. Beh, intanto devo ringraziare il Presidente che ha ritenuto di invitarmi per parlare di alcune questioni, per parlare insieme a voi di alcune questioni relative al mercato del lavoro in provincia di Cremona. Come ha già detto il Presidente, io mi occupo di lavoro, formazione professionale e politiche sociali in provincia di Cremona. Mi sono portato qualche slide, non per tormentarvi con numeri, dati, ma semplicemente per essere più ordinato nell'esposizione. Quindi ci sono degli argomenti che ho pensato potevano essere di interesse così in una riunione di questo genere. Se invece vi interessano altre cose, non preoccupatevi che possiamo anche recuperare, cambiare quindi il percorso delle slide e trattare altri argomenti che voi ritenete più utili, più interessanti. Quindi gli argomenti che io ho immaginato possono essere interessanti per oggi potrebbero essere questi. Non si vede molto bene, però dovrebbe essere la provincia e il lavoro. Questo mi serve solamente per fare un punto della situazione su quali sono le ipotesi di sviluppo del mercato del lavoro futuro dal punto di vista istituzionale, in pratica chi acquisterà le competenze che attualmente sono della provincia. L'altro punto è i dati sul mercato del lavoro in provincia di Cremona al 31/12/2014, il contrasto alla disoccupazione giovanile, verificare se è un contrasto efficace o meno e da ultimo la governance e le collaborazioni territoriali. riguardo al primo punto, come dicevo prima, ho immaginato di che potesse essere interessante sviluppare questo aspetto, ma in modo molto sintetico, perché in totale il Presidente mi ha detto che non posso andare oltre il quarto d'ora a 20 minuti, quindi questi argomenti verranno tutti trattati proprio per il quanto necessario per sviluppare un determinato tipo di discorso. Però mi sembrava utile, forse di interesse, trattare la questione chi avrà le competenze sulle politiche del lavoro. Come sapete, le politiche del lavoro si distinguono classicamente tra politiche passive e politiche attive. Le politiche passive sono quelle con cui si cerca di far pervenire al lavoratore che ha problemi occupazionali una integrazione al reddito, quindi in sostanza sono gli ammortizzatori sociali, le casse, casse ordinarie, straordinarie, le casse in deroga o le indennità di disoccupazione. Le politiche passive invece sono quelle, le politiche attive sono quelle invece che attraverso le quali si cerca di attivare il lavoratore o chi cerca un lavoro affinché possa inserirsi adeguatamente nel mondo del lavoro. Sono politiche che sono in Italia gestite a livello diverso. Le politiche passive sono gestite interamente a livello statale, è lo Stato che definisce le regole, è lo Stato che attraverso l'INPS paga le casse, le varie casse e i vari ammortizzatori sociali. Le politiche attive attualmente sono di competenza esclusiva delle regioni. Quindi sono le regioni che devono organizzare i cosiddetti servizi per il lavoro e fare in modo quindi di mettere insieme tutte quelle attività che spingono il lavoratore sul mercato del lavoro. Lo sviluppo futuro potrebbe essere diverso. Lo sviluppo futuro, anche già in qualche modo previsto da Jobs Act, potrebbe essere che le politiche attive del lavoro rientrino nella competenza esclusiva dello Stato. Quindi le regioni verrebbero in qualche modo depotenziate sotto questo punto di vista, perché le competenze attive, le politiche attive diventano di competenza statale. Ovviamente le regioni si oppongono a questa scelta, e anche perché dietro vuol dire gestire una certa quantità di finanziamenti. L'intero Fondo Sociale Europeo, che sono diversi miliardi di euro, è uno dei fondi che finanzia le politiche attive del lavoro. Attualmente i programmi operativi regionali sul Fondo Sociale Europeo sono approvati ancora con le competenze così come sono adesso, quindi divise. Ma nel giro di non saprei quanto tempo, perché nessuno può, credo, prevederlo, però l'idea è questa. Quindi a livello centrale il problema è proprio una lotta tra la parte centrale e il livello regionale. L'idea è quella di costituire un'agenzia nazionale per l'occupazione, si dice sul modello tedesco, che è un modello che vede gestite nello stesso soggetto sia le politiche passive che le politiche attive. Comunque l'Agenzia Nazionale per l'Occupazione è prevista nel Jobs Act, si dice che ha competenze in materia di politiche attive, però ne è ancora da costituire. Sarà l'Agenzia Nazionale per l'Occupazione il soggetto, quando sarà costituito, il soggetto che dovrebbe poi assumere sotto di sé il personale dei centri per l'impiego, il personale che attualmente si occupa di servizi per il lavoro. Le regioni però ritengono che per fare questo passaggio sia necessario cambiare il testo della Costituzione, perché nella Costituzione c'è scritto che le politiche attive sono di competenza esclusiva delle regioni. Quindi il tempo per la costituzione dell'agenzia e per un'agenzia completamente funzionante non pare essere brevissimo. Ci si può chiedere se l'Agenzia Nazionale può essere utile a superare una situazione come quella attuale in cui i servizi per il lavoro sono inadeguati. Sicuramente potrebbe servire a rendere più omogeneo il territorio nazionale, perché le regioni, adesso ci sono tanti sistemi per le politiche attive del lavoro, quante sono le regioni, quindi non è il massimo. Poi in alcune regioni il sistema c'è, in altre regioni non c'è. In Regione Lombardia c'è un sistema per le politiche del lavoro, le politiche attive del lavoro, ma discutibile o contestabile, però c'è. C'è in Piemonte, c'è nel Veneto, c'è in Toscana, c'è in Emilia-Romagna, in altre regioni no, non è così sviluppato, in alcune regioni non c'è per niente. Quindi l'Agenzia Nazionale potrebbe servire a rendere più omogeneo il sistema. Nel frattempo cosa succede? Nel frattempo le province non saranno competenti a gestire direttamente i servizi per il lavoro, perché non è una competenza considerata tra i compiti fondamentali della provincia. Quindi adesso vale questa soluzione intermedia, per cui la legge Delrio prevede che le province continuino ad erogare i servizi fin tanto che questi non sono stati completamente e operativamente destinati ad altri soggetti. Per cui la provincia, che in teoria poteva chiudere i centri per l'impiego dal 1 di gennaio 2015, continua a svolgere la propria attività proprio perché non c'è ancora il soggetto verso cui a cui demandare l'erogazione di questi servizi. Non è quindi una soluzione ottimale, soprattutto in un periodo in cui il mercato del lavoro non funziona al meglio, avere una soluzione intermedia non è sicuramente il massimo. Ho aggiunto vicino alla soluzione intermedia il Fondo Sociale Europeo, perché è proprio di questi giorni un tentativo di soluzione del problema, cioè chi paga il personale alle province che eroga questi servizi, perché il governo vuole che il personale venga mantenuto, anzi ha in animo di espandere i servizi per il lavoro. Chi lo paga? Però la soluzione prospettata è che le regioni possano utilizzare il Fondo Sociale Europeo per pagare il personale. Quindi è una soluzione veramente intermedia, la chiamo intermedia per non dire diversamente. La provincia in questa situazione ha comunque deciso di insistere sui servizi per il lavoro, la provincia di Cremona, non tutte le province hanno deciso altrettanto, sono province che hanno ridotto la loro attività, la provincia di Cremona no, quindi cerca assolutamente di mantenere in funzione tutti i servizi, ha la possibilità di mantenere il personale, la possibilità prevista per legge di mantenere quindi il personale a tempo determinato, le collaborazioni eccetera, e attualmente tutti gli uffici della provincia sul lavoro sono al massimo della funzionalità. I centri per l'impiego, lo sapete, sono 4, in più c'è l'ufficio centrale che serve per il coordinamento dei centri, sono una cinquantina di persone dipendenti dalla provincia più altri collaboratori. Annualmente nei centri per l'impiego transitano circa 17.000 persone, questo da almeno 2 o 3 anni, le quali non sono per niente interessate rispetto agli argomenti che vi ho detto prima, né soluzioni intermedie né agenzie nazionali, avrebbero bisogno, hanno bisogno di avere delle soluzioni che servano nelle loro necessità, e i centri per l'impiego quindi sono un pochino una trincea, sono uno dei punti di maggior contatto della provincia con la comunità, perché 17.000 persone l'anno non sono poche. Lo sforzo che si sta facendo è questo, comunque quello di dare qualche risposta rispetto alle necessità che ci sono. Necessità che possiamo vedere quali siano considerando un pochino il mercato del lavoro in provincia di Cremona. Ci sono molti modi per studiare il mercato del lavoro, io non so se sto andando mantenendo i tempi o se sto già sforando adesso, però volevo dire, stavo dicendo, ci sono molti modi per studiare il mercato del lavoro, 2 sono quelli che vi presento. Uno è quello dell'Istat, che attraverso le forze lavoro calcola i vari tassi, che sono quelli che si leggono sui giornali, tasso di disoccupazione, tasso di occupazione, tasso di attività, eccetera. L'altro invece è quello delle comunicazioni obbligatorie, che permette di capire come sono i contratti che si sono realizzati in un territorio, che tipo di contratti sono, che cosa riguardano, che abilità hanno richiesto, che professionalità hanno richiesto. Quindi prevede la possibilità di un esame più approfondito. Proviamo a vedere il tasso di disoccupazione del 2014, i dati sono aggiornati al 31/12/2014, confrontandoli con il 13. E quindi vediamo che il tasso di disoccupazione in provincia di Cremona è diminuito dall'8,5 passato al 7,6, fa riferimento quindi in valore assoluto a circa 12.000 persone disoccupate. L'anno scorso erano un pochino di più, il tasso di disoccupazione era un po' più alto e anche il valore assoluto era un po' più alto. La Lombardia quindi ha un tasso di disoccupazione nel suo insieme dell'8,2, leggermente più alto rispetto a quello della provincia di Cremona, e a livello nazionale è intorno al 12,6-12,7%, quindi è ancora di più. Vi ho messo anche due altre possibilità di confronto, perché secondo me è importante che ognuno sappia il proprio territorio come si posiziona. Quindi vediamo per esempio che ha lo stesso tasso, la provincia di Cremona, è solo la provincia di Cremona, ha lo stesso tasso di disoccupazione della Svezia, che è al 7,8%, ed ha un tasso di disoccupazione più basso di quello francese, che è oltre il 10%. Però la provincia di Cremona è stata abituata per tantissimi anni ad avere un tasso di disoccupazione che era la metà di quello attuale, era il 3%, 3,5%, per cui un raddoppio del suo tasso di disoccupazione, anche se basso, è pesante, si sente, la popolazione lo sente. Poi c'è un altro punto che ho ricordato sotto. Qual è il valore di questo tasso di disoccupazione? Questo è un tasso di disoccupazione che rappresenta veramente la realtà o dà una rappresentazione edulcorata della realtà? Intanto bisogna dire che il sistema di calcolo è uguale in tutta Europa, per cui è immodificabile. Così viene calcolato in tutti i paesi d'Europa ed è per quello che è possibile fare i confronti. Il problema è che si considera disoccupata la persona che non ha lavoro e che lo cerca attivamente. Questo è il punto di difficoltà. Il fatto che uno non abbia lavoro è abbastanza oggettivo, o lavora o non lavora. Il fatto che lo cerchi attivamente è meno oggettivo, perché implica che ci sia un'attività specifica di ricerca del lavoro. E soprattutto che questa attività venga fatta in un certo periodo di tempo antecedente a quando l'Istat fa la telefonata per fare questa indagine campionaria. Da qui si capisce che il tasso di disoccupazione è un pochino sottorappresentato, cioè dà una versione della realtà non esattamente corrispondente al vero. È un pochino migliore la rappresentazione che la dà rispetto alla realtà effettiva, soprattutto in Italia. Perché soprattutto in Italia? Perché da noi la ricerca del lavoro è spesso fatta in modo informale, è spesso fatta attraverso le conoscenze, gli amici, la famiglia, e quindi secondo una modalità che la gente non percepisce come una vera ricerca attiva del lavoro. Negli altri paesi questo avviene molto meno. Negli altri paesi bisogna andare al centro per l'impiego, iscriversi, seguire il programma che il centro per l'impiego propone, e quindi la gente sa se sta ricercando o meno il proprio un lavoro. In Italia no. Un altro elemento che rende un pochino meno significativo il tasso di disoccupazione è che per esempio non contempla tutti i cassi integrati, che sappiamo essere sostenuti dagli ammortizzatori sociali di cui dicevamo prima, però potrebbero essere anche prossimi alla disoccupazione. E i cassi integrati sono parecchie centinaia di migliaia in Italia, per cui anche questo è un problema. Tanto è vero che l'Istat poi, come vedremo in una prossima scheda, ha calcolato dei correttivi a questo tasso di disoccupazione. Proviamo a vedere nella slide successiva il tasso di disoccupazione femminile, giovanile. Normalmente la classe di età è 15-19 anni e vediamo che in provincia di Cremona abbiamo un tasso di disoccupazione giovanile che è il 21%, più basso rispetto a quello che era nel 2013 e un po' più alto però della media regionale, lontanissimo dal tasso di disoccupazione a livello nazionale. Di fianco vi ho messo lo stesso tasso di disoccupazione calcolato però per il gruppo di età tra i 15 e i 24 anni, e lì si vede che aumenta moltissimo il tasso di disoccupazione. Il nostro passa al 33%, quello della Lombardia al 31% e quello nazionale il 42%, è quello che va su tutti i giornali, 42,6, 42,7%, questo è quello che viene normalmente detto. Però è un tasso di disoccupazione che riguarda un gruppo di persone 15-24 anni che è ancora spesso inattivo nel senso che non è disoccupato, non cerca lavoro perché sta studiando. Quindi è evidente che più aumenta il numero delle persone che fanno un percorso formativo lungo e più questo tasso di disoccupazione tende ad aumentare. Ecco perché io ritengo che sia più significativo quello tra i 15 e i 29 anni, non quello tra i 15 e i 24, che però è quello che finisce sempre sui giornali, perché i giornali hanno bisogno di numeri grossi e quindi un 42,7% fa più impressione che uno più basso. Ecco, questi sono i correttivi che l'Istat calcola ogni anno perché i tassi, come abbiamo visto prima, non sono significativi completamente della realtà effettiva. Però il metodo di calcolo è uguale in tutta Europa. Il correttivo è una stima rispetto a quelle persone che si chiamano net, che sono quelli che non lavorano e neanche cercano lavoro. Vi ricordate prima che vi ho detto che il tasso di disoccupazione riguarda chi non lavora e non lo sta cercando. Sono i net, che a livello nazionale sono stati stimati nel 2012, sono gli ultimi dati disponibili, per 2.200.000, quindi è un bel numero, e che in regione Lombardia sono 224.000. Non esistono stime a livello provinciale. Così come prima, quando vi parlavo dei tassi di disoccupazione, non ci sono tassi più bassi del livello provinciale, cioè l'Istat non calcola il tasso del comune di Cremona, il tasso di disoccupazione del comune di Cremona. Sono dei sindaci che delle volte telefonano e dicono: ma qual è il tasso di disoccupazione del comune di Motto Baluffi? Perché ognuno vuole avere il proprio. Proviamo ad andare avanti con un altro tasso, che è il tasso di occupazione, che secondo me è molto più interessante di quello di prima, anche se sui giornali finisce quello, questo è più interessante. Cioè dice quanti sono le persone tra i 15 e i 64 anni che lavorano. Ed è importante che la base occupazionale aumenti, perché se il numero di persone che lavorano sono poche, le difficoltà sono evidenti, il famoso carico fiscale che dovrebbe calare a carico dei lavoratori non può calare se la base occupazionale è piccola. E quella italiana è tradizionalmente piccola rispetto a quella europea. Noi abbiamo in Italia il 55,7, 64,9 a livello regionale, 64,6 a livello provinciale. Un leggero aumento rispetto all'anno scorso, però è ancora lontana. Soprattutto è lontana da quell'altro target che ci dice l'Unione Europea. L'Unione Europea, nella sua strategia di Europa 2020, ha considerato vari parametri e dice: nel 2020 noi dobbiamo raggiungere questi parametri. Rispetto al mercato del lavoro ha considerato il tasso di occupazione, che giustamente considera più importante del tasso di disoccupazione. Per il tasso di occupazione dice: nel 2020 l'Europa deve avere in media il 75% di persone occupate, però dice quelle che hanno tra i 20 e i 64 anni, non tra i 15 e i 64 come viene calcolato in Italia, tra i 20 e i 64. Quindi su un periodo in cui, in una fase di età, un gruppo di età in cui è più facile che la gente lavori. Se è così, vi ho portato il confronto com'è la situazione della provincia di Cremona rispetto al calcolo della Unione Europea. Quindi la provincia di Cremona ha un tasso di occupazione del 69,3%, che è sicuramente enormemente più elevato di quello a livello nazionale, però è ancora lontano di almeno 6 punti rispetto a quello che dovremmo raggiungere nel 2020. E qui il problema è soprattutto la mancata occupazione femminile, che in Italia è abbastanza diffusa. Non so se avete visto stamattina le notizie, l'Istat ha calcolato che il tasso di disoccupazione sarebbe leggermente aumentato proprio perché è aumentata la disoccupazione femminile. Se non vi ho stancato a sufficienza, faccio qualche minuto ancora sul mercato del lavoro, considerando un po' dove sono occupate le persone che lavorano in provincia di Cremona. Le persone che lavorano sono stimate dall'Istat in 152.000, tutti i numeri che vi do sono dell'Istat, non sono certamente calcolati da me. Sono 152.000, sono un po' di più del 2013, quando erano 151.000. Di questi il 59% è nei servizi, che è il settore che occupa il maggior numero di persone, che è destinato a occuparne sempre di più in futuro, industrie e costruzioni per il 36% e l'agricoltura il 5%. Di fianco vi ho messo la situazione di Regione Lombardia, cioè vediamo che in Regione Lombardia la percentuale di persone che è occupata nei servizi è 7 punti in più rispetto a Cremona. Quindi vuol dire che a livello regionale le persone occupate dai servizi sono più numerose di quelle che sono in provincia di Cremona, che sta a testimoniare che i servizi sono un'area di sviluppo dell'occupazione possibile futura. L'industria della costruzione a livello regionale c'è un 3 punti in meno, ma l'agricoltura è evidente che a livello regionale sono 3 punti in meno. Io, se volete, mi fermo qua perché ho ancora altro materiale, però posso immaginare che sia stata sufficiente come bombardata.
Grazie, dottor Reck. Prima di passare la parola a chi magari vuole intervenire a fare qualche domanda, segnalo l'entrata della dottoressa Toninelli e comunico che il vice sindaco Mauro Ruggeri non potrà essere presente per problemi di salute. Ecco. Prego, consigliere Bonali.
Una domanda veloce, sapere che come influisce la percentuale di lavoratori in nero, se è contemplata o non contemplata, se ci sono delle stime.
Preferisce fare un giro di domande e poi rispondere tutti una volta? Così sì. Dice dottor Reck. Va bene? Ne faccio subito anch'io due, così almeno... I dati dai 15 ai 24 anni, viene contato anche chi studia? E poi un'altra domanda, quanto sono attendibili i dati su INET? Prego, consigliere Everett. Non funziona? Prendine un altro.
Questo va bene. Buonasera a tutti. No, una domanda forse però mi viene in mente di farla. Ci sono dei ragazzi che l'estate vanno a lavorare, fanno il libro di lavoro. Questi come vengono considerati dopo? Come ragazzi che studiano e quindi non c'entrano niente con il tappo di disoccupazione o vengono considerati nella disoccupazione? Poi, un'altra domanda che sinceramente da anni me la faccio ma non l'ho mai capita. Negli anni più belli della nostra, almeno la mia vita, la disoccupazione c'è sempre stata. Poi la manodopera non la trovavi di nessun livello. Eppure c'era 4-5% di disoccupazione. Quel 4-5% di disoccupazione è dentro nel 12% di oggi. Quindi è reale questo 12%? Perché io quel 4-5-6 che davano allora non l'ho mai capito che tasso di disoccupazione era. Cioè io l'ho considerato in questo modo. C'è uno che voleva fare, siccome l'esempio era sempre il bidello, lo faccio ancora, uno che voleva fare il bidello, finché non trovava a fare il bidello era disoccupato, non interessavano altri lavori. Quindi io ho sempre considerato quel tasso lì in queste modalità. Quindi il 12% è reale o c'è sempre quel taglio di tasso che era cronico? Grazie.
Consigliere Amore, prego.
Buonasera. No, mi interessava sapere i dati, per esempio, dei cinquantenni. Perché secondo me un problema del territorio sono proprio i cinquantenni che sono al di fuori da tutte le dinamiche e da tutte le eventuali agevolazioni aziendali, e reinserire i cinquantenni nel mondo del lavoro crea un problema a catena, famiglia e via di seguito. Poi alcuni dati che ho letto tempo fa, è un po' il mio pallino questo. Per esempio sentivo Pianura Padana agricoltura più 16,6% di assunti. Vedere sul nostro territorio la ricaduta che ha avuto, perché guardando lì sembra un po' poco rispetto a quello che accade in provincia, adesso è una sensazione mia. L'altra cosa, il rapporto italiani stranieri, per quale lo collego a quale altro ragionamento avevo fatto anche un'interrogazione, perché c'è un dato di transazioni con l'estero dove la provincia di Cremona è la seconda in Lombardia dopo Monza, se non sbaglio, Monza e Brianza, e questo, il capire se queste transazioni dimostrano che il lavoro c'è, perché abbiamo dei dati di crisi, però se la gente riesce, italiano o straniero, in questo caso è lo strumento privilegiato per persone non italiane, se questo è controllabile, cioè a livello sia di lavoro, perché poi c'è l'altro dato dove nel quadriennio precedente le sanzioni per il lavoro sommerso sono altissime, se non ricordo male c'è una media provinciale intorno ai 700.000 euro di sanzioni annui. Perché dico questo? Adesso c'è l'abitudine forse di segnalare al governo le situazioni. Io penso che dietro a queste dinamiche si possano trovare delle soluzioni, per esempio come vengono utilizzati quei soldi in sanzioni. Tutti parliamo di tenere i soldi sul territorio, se la provincia i 700.000 euro li dovesse tenere per fare iniziative lavorative, probabilmente se si segnala anche l'indice di nero che c'è sul territorio, perché le sanzioni danno, secondo me, cioè possono essere studiate in un determinato modo. Ecco, in questo senso, ma soprattutto la preoccupazione per l'esperienza che ho io sui cinquantenni, perché secondo me ci si sta preoccupando troppo sui giovani, e ci sono dei cinquantenni in avanti, perché penso a delle situazioni che con 3-4 anni potrebbero andare tranquillamente in pensione, però non fanno parte dell'elite degli esodati o non esodati o altre cose, e diventa un problema sociale, familiare, tutte queste. Ecco, in questo senso capire cosa c'è all'orizzonte, se possiamo avere dei numeri, se non ci sono pace, però quali sono le attenzioni anche a livello centrale che ci sono sui cinquantenni.
Consigliere Lipara, prego. Non funziona neanche quello.
Questo funziona? Grazie.
Ringrazio. Bravo amore. Ti ringraziamo per questo tuo gesto.
Grazie.
Prego, consigliere Lipara.
Sì, io venendo qua mi ero riguardato, dottor Rec, alcuni dei dati che avete presentato in provincia una decina di giorni fa sui flussi, l'analisi dei flussi del mercato del lavoro, e cercavo di mettere adesso in trasparenza alcuni dei dati che lei ha presentato. In realtà volevo capire che relazione c'è tra quel tasso di occupazione e un dato che è fondamentale per i lavoratori, che è la stabilità del posto di lavoro tendenzialmente, perché i dati sui flussi ci dimostrano che ci sono sì avviamenti e cessazioni che creano dei grandi movimenti nel mercato del lavoro a livello locale, questo è il dato provinciale, però sempre di più di fatto sembra di leggere nei dati dei rinnovi di tempi determinati che vanno a scadenza magari dopo 3 o 6 mesi e vengono reiterati, soprattutto presumo, anche se questo è un dato che io non ho, ma appunto presumo io rispetto alla caduta del limite del numero dei rinnovi dei contratti a tempo determinato. Quindi mi sembra di leggere di fatto un mercato del lavoro sempre più precario, e soprattutto la seconda osservazione che mi veniva da fare, però anche qui le chiedo se può essere confermata, è che a fronte del dato relativo alla fascia 15-29 anni, quindi si presume alla fascia degli studenti, quindi che percorrono, cioè che intraprendono percorsi lunghi che probabilmente mirano a profili poi di uscita dal corso di studi più elevati, invece nello studio che voi avete presentato si vede che prevalentemente il mercato del lavoro in provincia di Cremona occupa profili skill medio-bassi, quindi la considerazione che mi verrebbe da fare è che noi investiamo molto nella formazione dei nostri giovani, che però poi dovranno andare a trovare lavoro da qualche altra parte, perché l'offerta a livello locale mi sembra che invece richieda profili più bassi. La domanda che ha fatto il consigliere Amore relativa ai 45-50 anni è uno dei miei pallini nella vita, quindi non aggiungerei nulla, se non magari, se è possibile saperlo, se è un dato che voi avete, qual è e se è monitorato il tasso di scivolamento dall'utilizzo degli ammortizzatori sociali alla invece successiva disoccupazione, perché spesso gli ammortizzatori sociali hanno fatto per 2-3 anni, poi magari la cassa in deroga finché ce n'era ha fatto da cuscinetto per poi esaurirsi e lasciare a piedi delle persone. L'ultima cosa invece è relativa a una notizia che è uscita sulla stampa un paio di settimane fa e che non ha avuto, secondo me, una sufficiente eco. Si parlava del programma Garanzia Giovani e si lamentava a livello nazionale una scarsa risposta del sistema rispetto agli utenti che si erano registrati. Quindi volevo sapere se invece, se anche a Cremona questa tendenza è confermata, oppure se qui si è più in pratica, per chi non avesse letto la notizia, si diceva molti giovani hanno risposto alla chiamata registrandosi e chiedendo quindi di essere inseriti nel programma dei colloqui, eccetera. Poi questi colloqui effettivamente non vengono svolti, quindi i ragazzi non vengono chiamati. Grazie.
Prego, consigliere Lanfredi. Fateli girare, dai.
Ecco, ha cominciato a funzionare. Allora, volevo fare una domanda. Riguardo al tasso di disoccupazione 2013-2014, c'è stata una diminuzione, una flessione dalla disoccupazione, leggo, dall'8,5% al 7,6%. Volevo sapere, diciamo, questi nuovi occupati in quali settori sono stati inseriti. Perché poi, guardando la percentuale degli occupati, i servizi 59%, industria 36%, agricoltura 5%, mi sembra che comunque rispetto a dati diciamo nazionali, dove abbiamo regioni dove addirittura c'è il 70% della popolazione che si dedica al settore terziario, abbiamo tutto sommato secondo me ancora un ampio spazio nel settore dei servizi. E secondo me una politica che potremmo fare è quella di sviluppare i servizi dell'alta tecnologia, informatica, telelavoro, perché abbiamo le strutture, abbiamo una cablatura a Cremona, per cui le fibre ottiche che potremmo meglio sfruttare. Quindi secondo me qua potremmo avere un certo margine. Però ecco, volevo un chiarimento proprio su questa flessione, cioè se è stato il mondo dell'agricoltura, perché così con un principio spannometrico ho sentito diversi ragazzi che hanno trovato lavoro nel settore dell'agricoltura, che comunque anche lì con i contratti precari non è una situazione stabile. E mi sembra che comunque questo 36% dell'industria, siccome non abbiamo poi così tante industrie, è percentualmente molto alta, perché secondo me, ecco, cosa significa questo? Che, come dicevamo prima, è richiesto prevalentemente una bassa manovalanza, cioè questo 36% non è generalmente l'industria che ti chiede l'ingegnere, è l'industria che ti chiede il ragazzo diplomato che costa meno, che lavora in azienda ma salta sul camion e ti va a consegnare la merce. Grazie.
Diamo tempo ancora a due interventi e poi diamo la parola al dottor Rec. Prego, consigliere Zanardi.
Sì, grazie Presidente. No, io vorrei cercare di declinare i numeri dal teorico al pratico, nel senso che vorrei fare un ragionamento che poi porta alle azioni da fare. Allora, questa fotografia è ovviamente una fotografia di qualcosa che l'ente provincia ha registrato, le cui cause sono innumerevoli, qui non stiamo giudicando il perché si è arrivati a quei numeri, però quei numeri ci possono servire per decidere cosa fare domani, perché altrimenti i numeri in sé non servono a nulla. Allora la mia domanda è, fermo restando che non sappiamo ancora quali sono i confini istituzionali in cui ci si muove, cioè domani la provincia cosa fa, domani esiste la provincia, c'è l'ente, l'area vasta, cioè al di là del fatto che non so domani che ente ci sarà a fare che cosa, ok, se ci saranno, però non sappiamo chi, come, oggettivamente non è ancora chiaro questo. Quindi facciamo finta che sia ancora l'ente provincia, facciamo finta, chiamiamolo ancora così con tutti gli organici che ci sono e che faranno quello che devono fare. La mia domanda si rifà a una mia opinione girando le altre province. Parlavamo prima del fatto che la maggior parte delle percentuali del lavoro sono sui servizi, ok, in generale. Io ho notato, soprattutto in provincia di Piacenza, ma anche di Lodi, ma soprattutto Piacenza, un aumento veramente esponenziale di capannoni di logistica, quindi di servizi. Cioè io ho visto la provincia di Piacenza, da Amazon, che è un referente mondiale, a tante altre, ho visto capannoni bellissimi costruiti negli ultimi 10 anni. Questo secondo me, ma è una mia opinione, nasce in funzione di una programmazione politica, quindi pratica, che ha fatto sì che quella provincia potesse avere sul territorio quel lavoro. Cremona, no. Negli ultimi 10 anni non c'è un capannone nuovo nella provincia di Cremona, che io sappia. Sorresina è polo logistico, che però è un polo sanitario fondamentalmente. Sì, però, vabbè, forse Sorresina, d'accordo, c'è poi Robbiani, c'è tutto un discorso di... Vabbè, comunque sia, ho notato che Amazon, Ikea, volevano venire da Cremona, non sono venuti. Allora, la domanda è, evidentemente sono state fatte politiche diverse che hanno agevolato queste nuove strutture che poi danno lavoro, e se l'ente futuro, chiamiamolo ancora provincia, potrà uniformarsi a queste province che hanno dato lavoro facendo sì che, ha capito cosa intendo dire? Cioè questo sviluppo in un ambito che fino a 10 anni fa era impensabile, perché Amazon 10 anni fa lo conoscevano in 2, oggi lo conosciamo tutti, ma non era così. Ecco, queste politiche, se nel concreto in qualche modo qualcuno le potrà mettere per pareggiare Piacenza, io dico Piacenza perché è quello che ho visto nella maniera maggiore.
Se dovete fare interventi, fatelo col microfono acceso, perché altrimenti non viene registrata la seduta. Prego, consigliere Giovetti.
Grazie Presidente. No, non ho mica rotto niente, ho appena toccato. Tanto funziona. Adesso funziona. Innanzitutto ringrazio il dottor Recchi di essere venuto in trasferta qui da noi, dalla provincia, per poterci portare questi dati. Lo ringrazio ancora per la chiarezza espositiva. Tuttavia c'è un dato che mi sfugge, quindi volevo chiedere. Ho visto che il tasso di occupazione, che è il dato che lei ritiene giustamente più importante, è all'incirca 67-68-69%. Il tasso di disoccupazione, a seconda che sia italiano, cremonese o comunque, all'interno della stessa fascia, perché il tasso di occupazione parlava dai 20 ai 64 anni, l'altro tasso invece, quello di disoccupazione all'interno della stessa fascia, varia tra l'8 e il 12%. Non mi tornano i conti. Quindi se mi può spiegare come mai c'è questo 25-30% che balla. Grazie, dottore.
Prego, consigliere Arcaini.
Sì, la mia domanda era se esistono dati sul rapporto occupazione giovanile e laureati. Che rapporto esiste? E laureati. E diceva che non esistono dati Istat a livello comunale, come se esistono banche dati o altre fonti di dati a livello proprio comunale. Se uno volesse focalizzare il suo studio in modo più preciso. Grazie.
Come prima fase direi l'ultimo intervento della consigliera Lanfredi e poi passiamo la parola al dottor Rec. Prego.
Volevo precisare una cosa a Zanardi. Riguardo Piacenza, non è tutto oro quel che luccica. Perché? Ti spiego. C'è una gran quantità di magazzini che però non producono posti di lavoro, è solo cementificazione, sono spazi occupati. E a Piacenza, tutta la zona industriale, sono generalmente sedi secondarie, non sono la sede principale. Quindi mettono lì un ufficetto, un'impiegata, un magazziniere, quindi non so se è auspicabile una sistemazione di questo tipo, cioè noi abbiamo bisogno di unità produttive dove si possono creare posti di lavoro e poi soprattutto andare a riutilizzare quei capannoni che sono attualmente disoccupati nelle nostre aree industriali. E al limite, vabbè, se dovranno essere utilizzati come magazzini, ma ricordo, il magazzino non dà posti di lavoro.
Brevissimo intervento del consigliere Lipara.
È un disastro, grazie Presidente. Mi sono dimenticato una parte della domanda, se c'è qualche dato relativo all'apprendistato, che era l'unica forma di inserimento dei giovani che funzionava, ma mi risulta che negli ultimi anni sia definitivamente scomparso. Grazie.
Prego, dottor Rec.
Non ho un compito facile, cerco di riunire un po' considerando alcuni argomenti. Parto da quello più semplice: se esistono dati a livello comunale. Allora, dati ISTAT a livello comunale non ci sono. Ci sono altre stime, analisi, che però non sono confrontabili con quelli dell'ISTAT. Quindi bisogna stare molto attenti ad utilizzarli e poi bisogna saperli calcolare bene. L'Istat, per calcolare i suoi tassi di occupazione e disoccupazione, lo fa in via campionaria e lo fa con delle telefonate, facendo delle domande specifiche, secondo una procedura che è concordata a livello europeo. Quindi, insomma, sono dei tassi che vanno capiti, sarebbe opportuno conoscere come vengono costruiti per capire il loro valore. Invece vengono venduti sui giornali così, senza spiegare. Per esempio, all'estero il tasso di disoccupazione viene sempre detto tasso che rappresenta disoccupati che cercano lavoro. La differenza fondamentale è che cercano lavoro. Questo fa molto, cambia molto. Per cui a livello comunale dati ISTAT non ci sono. A livello comunale ci potrebbero essere i dati relativi alle comunicazioni obbligatorie, di cui dopo parleremo perché alcune domande li hanno richiamati. Poi c'era il tema relativo ai servizi. Come area di sviluppo futuro, come area di possibile crescita dei posti di lavoro. È così, i servizi sono in genere considerati un'area di possibile sviluppo futuro di posti di lavoro, perché i servizi non sono delocalizzabili, devono essere realizzati lì, i servizi turistici devono essere realizzati lì, non è che è possibile delocalizzarli. Però ci sono delle caratteristiche del settore servizi rispetto al lavoro che non sono proprio positivissime e si tratta in genere spesso di lavori non molto pagati, con dei compensi, dei salari non molto elevati e spesso il contenuto di abilità che richiedono non è molto elevato. Nei servizi si trovano impiego spesso, per esempio, immigrati. Basta pensare ai servizi di ristorazione, servizi di pulizia, eccetera. Quindi i servizi sono senz'altro un'area di sviluppo futuro, bisogna però puntare molto su dei servizi più di qualità più elevata. Certamente. L'ho detto apposta perché appunto è importante, perché uno dei temi di Cremona, non solo di Cremona ma di buona parte d'Italia, è che c'è una differenza tra le competenze che vengono richieste dai datori di lavoro, che sono in provincia di Cremona medio-basse, e invece l'offerta dei giovani che offrono una manodopera, cioè offrono delle competenze ritenute non adeguate dai datori di lavoro, ma non perché basse, perché non operative, non concrete come loro intendono, ma elevate però come titolo di studio. Quindi questa asimmetria tra l'offerta di forza lavoro che viene soprattutto dai giovani, che è abbastanza elevata come titolo di studio, come contenuto, e la domanda di forza lavoro che viene dalle aziende, che invece è di contenuto medio-basso. Questo è un problema. È un problema che dovrebbe essere affrontato anche politicamente, perché la scelta di molte aziende è stata per molto tempo quella di puntare su una competitività basata sul basso costo del lavoro, che ha tutte le conseguenze che sono immaginabili da parte di tutti. Quindi bisogna fare molta attenzione. La domanda di lavoro, la domanda di forza lavoro, non è ineluttabile, non è quella che non è cambiabile. secondo della visione di sviluppo che si ha, si può intervenire. Se politicamente si crea un tipo di sviluppo che è ad un contenuto più elevato, ecco che è molto più, le offerte di lavoro, la domanda di lavoro diventano più simmetriche, si incontrano più facilmente. Attualmente non c'è una grande visione di sviluppo in generale e anche nei territori, sarebbe meglio invece formularne una più chiara, è di aiuto anche per il lavoro, per il mercato del lavoro, che risulterebbe meno disordinato, un pochino meno imprevedibile di come è adesso. Comunque in tutto il mondo il mercato del lavoro è abbastanza disordinato rispetto per esempio a 15 anni fa, in cui era tutto molto più prevedibile, in cui uno faceva un percorso di studi, poi usciva, aveva un periodo di gavetta, di un breve periodo di gavetta, un anno, due, e poi comunque prendeva la sua carriera professionale abbastanza vicina a quella che era il titolo di studio e in quella restava per lunghi anni, probabilmente anche per tutta la vita, con degli scatti di salario che erano definiti dal tempo, ogni due anni, ogni tre anni, tutte queste cose scomparsa. Nel giro di 15 anni è scomparso tutto, quindi adesso il mercato del lavoro è veramente più difficile, disordinato, imprevedibile, la gente studia ma poi va a fare dei lavori diversi per molto tempo e molto diversi, anche magari il lavoro definitivo è molto diverso rispetto al titolo di studio. Quindi già si parla della necessità di affiancare alle competenze specifiche, quelle professionali, delle altre competenze che rendono le persone più capaci di stare sul mercato del lavoro, anche se è così disordinato. Però il problema delle skills, delle competenze, delle abilità, questa simmetria che c'è, è un problema serio. Poi vediamo, quello della logistica era bello perché è un tema che è arrivato anche alle volte in provincia, facendo parte dei servizi. In genere gli insediamenti della logistica si collocano nei territori in cui comunque ci sono dei servizi di trasporto, ferroviari, autostradali, quindi Piacenza sicuramente favorito, purché e che siano vicine dei centri importanti. Perché scelgono Piacenza e non Milano, che a loro interesserebbe di più di essere Milano, perché là il terreno costa molto di più, quindi preferiscono decentrare, esatto, ma essere comunque vicino a vie di percorrenza importanti. E poi c'è il problema che assorbono molto spazio e la manodopera che viene coinvolta non è molta. Quindi va fatto proprio un esame costi-benefici rispetto a questi insediamenti. Possono essere degli insediamenti sicuramente di beneficio, altre volte tenendo presente tutto, il fatto che viene sottratta un'area importante ad usi diversi. Quello agricolo non è un uso da scartare, è un uso importantissimo. Per cui insomma, bisogna valutare per bene. Ecco.
Per questo sono stati incentivati oppure semplicemente il mercato ha visto che in funzione del...
Io credo che ci sia stato di più questo. Cioè,
non c'è un'incentivazione provinciale?
No, diciamo, non credo, adesso non conosco in specifico Piacenza, però so che la scelta in genere viene fatta così, vicinanza a vie di percorrenza e vicinanza... Certamente, ferroviario, autostradale e il terreno che costi meno rispetto alle aree di sbocco loro, come IKEA. IKEA è vicino a grandi città e la scelta è dovuta proprio a questo punto. E per quanto riguarda il lavoro in nero è uno dei problemi nostri. Si stima che il lavoro in nero sia circa il 25%. È dura perché le stime locali, è dura farlo. Il 25% del mercato del lavoro potrebbe essere in nero. A livello nazionale, a livello provinciale io non conosco che ci siano stime rispetto a questo, però possiamo dedurre qualche cosa nel rapporto che annualmente l'Ispettorato del Lavoro fa rispetto alle uscite che loro fanno nelle aziende e danno conto di quante sanzioni loro erogano rispetto alle loro uscite. e, se ricordo bene, l'ultimo dato era oltre il 70%. Quindi quando loro uscivano, nel 70% dei casi dovevano emettere una sanzione per vari motivi. Quindi in queste sanzioni, non è detto che tutte queste sanzioni fossero per il nero, però una parte di queste sanzioni erano sicuramente legate al nero. Non lo so. Un altro punto che vorrei ricordare. Le aziende che chiedono la cassa integrazione. Voi sapete che il dato che si dice è l'azienda ha chiesto la cassa integrazione per 100 persone. Poi in effetti quella utilizzata è in genere il 50% o anche meno. Questo però lo si sa a posteriori. Quindi tutti i dati sulla cassa integrazione, quelli roboanti di milioni e milioni di ore, vanno in genere depurati, perché il tiraggio, come dicono, è la metà o anche meno della metà. In più c'è anche un fenomeno che insomma rientra sempre nel nero, che è quello di mettere le persone in cassa integrazione, quindi far corrispondere loro l'indennità di cassa, ma richiamarle al lavoro corrispondendo loro la differenza tra lo stipendio e la cassa, e quindi corrispondendo loro il 25-30% dello stipendio, dando luogo a un nero totale, perché anche la parte prodotta deve essere in nero, perché se quell'azienda è in cassa non può fatturare. È tutto in nero. Quindi il nero c'è e i dati statistici italiani, tra i vari problemi che hanno, scontano anche il nero, che è presente in tutto il mondo, è presente anche nel resto d'Europa, però forse non nella misura massiccia che c'è in Italia. Però io stime di quantità di lavoro nero in provincia di Cremona non ne ho mai trovate. Per cui utilizziamo le stime che ci sono a livello nazionale. Possiamo immaginare che all'incirca possono essere simili qua, anche qua c'è comunque sicuramente il nero.
Meridione ci porta molto.
Ma sicuramente, però insomma il nero è presente, anche in forme più raffinate. Quella che vi raccontavo io era una forma raffinata di nero. Non proprio il nero spudorato dell'azienda che...
Centinaia di partite IVA fasulle che hanno contribuito a far andare via tante persone dei vari territori. Perché...
Consigliere More, per cortesia, può parlare al microfono, grazie.
Niente, c'era qualche domanda sui dati relativi ai lavoratori stagionali, su il tasso di disoccupazione, quello che era in origine, eccetera. Sì, vabbè, i lavoratori, chi lavora in agricoltura è considerato lavoratore stagionale, ovviamente. Quindi quando l'Istat nel suo campione inserisce un determinato gruppo di persone, quando fa le telefonate dice: ma tu lavori adesso? No. Stai cercando lavoro? No. Questo non è disoccupato, statisticamente. La domanda è, tu lavori? No. Stai cercando lavoro? Sì. Allora è disoccupato. Lavori, seppur in un lavoro stagionale? Sì, allora viene considerato come occupato. Per essere occupati, per apparire nelle statistiche e quindi essere occupati, basta aver lavorato almeno un'ora pagata in un periodo precedente alla telefonata. Quindi il tasso di occupazione è calcolato in questo modo. Ecco perché dico sempre che bisogna sapere come sono calcolati i tassi per capire bene che cosa racconto.
Un'ora fino a quando indietro?
Credo che sia una settimana, 10 giorni. Okay. Quindi uno fa la telefonata, l'Istat fa la... No. L'Istat fa la telefonata e dice: ma nella settimana precedente tu hai lavorato? Okay. Sì. Quanto? Un'ora? Bene, allora sei nel tasso degli occupati. Ecco, poi c'è il tasso di disoccupazione, quello naturale, quello che c'è sempre, non è eliminabile, che è intorno al 2,5-3%. I servizi per il lavoro, per esempio, sono nati in Inghilterra durante la Seconda Guerra Mondiale, opera di un economista che poi è diventato ministro, che era Beveridge, il quale anche durante la guerra, nonostante ci fosse una situazione così drammatica, aveva constatato che c'erano dei posti di lavoro che non trovavano il lavoratore. Quindi c'è sempre questa cosa qui, perché il mercato del lavoro ha bisogno anche di comunicazione. Se la comunicazione, noi del mercato del lavoro, non è sufficiente, se i servizi non sono sufficienti, in Italia non sono sufficienti, c'è questa difficoltà di far incontrare domande e offerte di lavoro. C'era perfino durante la Seconda Guerra Mondiale. Quindi anche adesso, cioè, non bisogna sorprendersi quando si legge ma ci sono i disoccupati, ma invece cercano, eccetera. È naturale che ci sia una cosa di questo genere. Non ricordiamo che i servizi per loro sono nati in Inghilterra durante la Seconda Guerra Mondiale. Quindi sì, è disoccupazione reale, però è disoccupazione. Il 3%, quello che è naturale, registra quel periodo i lavoratori che in un determinato periodo di tempo sono a casa per qualche motivo, perché hanno appena finito di studiare, non hanno ancora trovato il lavoro, oppure perché l'hanno perso e non hanno ancora trovato un altro. C'è sempre, quindi è ineliminabile, proprio perché temporalmente non è che uno passa da un lavoro all'altro nel giro di poco tempo, come per esempio avviene negli Stati Uniti, dove non sono preoccupati quando perdono il lavoro, anzi fanno un periodo di ferie, perché sanno che nel giro di un mese possono trovare il lavoro, per cui la loro ansia dalla perdita di lavoro non è così intensa come da noi. Poi c'era la disoccupazione degli over 45, dei cinquantenni, che è un temone perché voi sapete che il mercato del lavoro viene riformato in un modo tale per cui verranno accorciati gli ammortizzatori sociali come copertura temporale, verranno ampliati come copertura di persone, ma come copertura temporale diminuiranno e contemporaneamente viene allungata la vita attiva. Quindi il pericolo che ci siano diversi anni per le persone di una certa età scoperti da ammortizzatori sociali e non ancora in pensioni, c'è, ed è drammatico. Ecco perché l'intento del governo è quello di incentivare il più possibile i servizi per il lavoro per permettere il più possibile comunque degli inserimenti lavorativi, perché questo periodo potrebbe diventare in futuro veramente pesante. Nei paesi in cui i servizi, gli ammortizzatori sociali sono così brevi nel tempo, ampi ma brevi nel tempo, in cui la vita attiva è più lunga o è comunque lunga come adesso in Italia, hanno dei servizi di lavoro che funzionano almeno 10 volte tanto che in Italia. In Italia ci sono 8-9 mila persone che si dedicano ai servizi per il lavoro, in Germania sono 100.000. E non credo che la Germania sia un paese che butta via i soldi così a casaccio, sono 100.000. Quindi hanno, in Francia sono circa 70-80 mila le persone, così in Inghilterra, cioè sono seri, servizi per il lavoro seri. Qui da noi no, non si è investito in modo adeguato. Arrivederci. E quindi è sicuramente un problema, però è un problema anche il tasso di disoccupazione giovanile. Lo so che magari qui sono in minoranza, però se io con la pistola alla tempia dovessi scegliere se dedicare dei soldi ai giovani, dedicare dei soldi agli over 45 e ai cinquantenni, sceglierei i giovani. È come dire preferisco il padre al figlio, non lo so. Però credo che investire sui giovani sia più strategico, perché aumenta la possibilità di partecipare per loro al lavoro, di dare la loro energia sul lavoro, di essere innovativi, cosa che persone di una certa età sono meno, io sono sicuramente meno innovativo e creativo di un ragazzo di 20 anni che ha una forza biologica straordinariamente superiore alla mia e quindi è capace di rischiare, io invece sono troppo, a una certa età si diventa troppo, così si pesano troppo le cose, quindi non si è sufficientemente aggressivi, ed inoltre i ragazzi se tardano ad andare a lavorare avranno delle pensioni che saranno bassissime, quindi non riusciranno veramente a sostenersi, non riusciranno a pagare le pensioni delle persone che lavorano mentre loro, scusate, non riusciranno durante il loro percorso lavorativo a pagare le pensioni di chi è già in pensione, e quando saranno in pensione loro hanno delle pensioni bassissime con enormi problemi dal punto di vista sociale, perché bisognerà comunque allestire qualche servizio che li sostenga. Per cui dal mio punto di vista, ma proprio egoistico, con la pistola alla tempia, io se dovessi scegliere sceglierei di investire sui giovani. Se si può investire sugli over 45 sicuramente anche quello, ma ripeto, se dovessi scegliere tra mangiare o bere, berrei. Lo stesso sui giovani, sceglierei i giovani. È un problema pesante, è un problema pesante e a cui cercare di porre rimedio. Garanzia Giovani, così dopo lascio spazio alla Carmen perché altrimenti io ho parlato fin troppo. Ecco, Garanzia Giovani è stato un programma che è partito 7-8 anni fa in alcuni paesi europei, nella mitica Germania che non se ne può più, e dove ha funzionato. Ha funzionato perché là c'è un tasso di occupazione del 4%, per cui funzionava. Cos'è Garanzia Giovani? È un progetto per cui alla persona, al giovane, viene entro 4 mesi, deve essere offerto un percorso formativo o un percorso di lavoro, ve la faccio molto semplice. Il problema è avere dei percorsi da offrire, questo è il punto. Perché Garanzia Giovani sta in piedi fin tanto che il problema è un problema di mismatch tra domande e offerte di lavoro, cioè c'è una domanda di lavoro che non trova la sua offerta in modo consistente. Non è così adesso, è vero che c'è una domanda di lavoro che non trova la sua offerta, però la domanda di lavoro è scarsa, quindi allestire dei progetti ancora cercando di mettere insieme domanda e offerta è vecchio, come impostazione è vecchia. Bisogna allestire dei progetti in cui si sostengano i giovani nella loro intraprendenza, nella possibilità di creare nuovi posti di lavoro. Garanzia Giovani in Lombardia sono 178 milioni in 2 anni, sono stati prorogati in 2 anni, di questi 178 milioni solo il 6,7% è stato destinato alla intraprendenza dei giovani, troppo poco, è troppo puntato su l'utilizzo degli operatori. Parlo contro di me perché io sono alla provincia, pure un operatore, però è troppo puntato lì. Non è che deve essere dimenticato, ma è troppo puntato lì. Deve essere invece almeno un 40% destinato a sostenere la intraprendenza dei giovani, a sostenere le loro competenze trasversali, a dotarle di una forza maggiore a stare sul mercato del lavoro. Quindi Garanzia Giovani ha creato molte aspettative, ma era uno strumento nato già vecchio. Tutti gli operatori del settore lo sapevano, l'hanno detto fin dall'inizio, però è stato mandato avanti così e così non sta dando i frutti che ci si immaginava di poter avere. Ed è un peccato perché comunque i soldi sono parecchi. E questo dice anche quanto sia importante valutare le politiche del lavoro, se veramente queste raggiungono gli obiettivi che ci si era prefissati, perché spesso non lo fanno e quindi vanno cambiate continuamente, così come cambia continuamente il mercato del lavoro. Poi ci sono altre questioni che hanno reso la Garanzia Giovani un pochino meno appetibile, però insomma questa mi pare che sia fondamentale. E anche in Regione Lombardia non sta dando dei grandi risultati, soprattutto non si è ancora in grado di capire, io ho la mia opinione, però se Garanzia Giovani ha veramente portato dei posti di lavoro aggiuntivi o se invece semplicemente ha accompagnato dei fenomeni che sarebbero avvenuti normalmente, naturalmente sul mercato del lavoro, perché spesso avviene questo, cioè investiamo dei soldi per fare delle cose che sarebbero avvenute lo stesso, non delle cose aggiuntive in più, ma che sarebbero avvenute lo stesso. Adesso ci inoltriamo in un discorso molto difficile, un po' che serve di essere un po' più addentro nelle questioni, però insomma il tema è questo. Non parlo più, non so se avete risposto a tutti.
Ah, ci mancherebbe.
È giusto che lasci spazio ad altri.
Grazie, dottor Rec. Passo la parola al consigliere Lanfredi.
All'8
è un problema di...
ma funziona?
È giusto, poverina. No, ma era acceso prima.
Questo è acceso.
Prego, prego.
Funziona, boh.
Prego.
Allora, mi riaggancio a quello che ha detto lei all'inizio, cioè che il mercato del lavoro effettivamente è molto disordinato. Nel suo disordine però ha delle logiche, ovvero se noi avessimo 20 posti di lavoro e qui noi tutti fossimo disoccupati, potremmo dire bene, ci sono 20 posti di lavoro, quindi lavoreremo, ma se sono 10 posti di escavatorista e 10 posti di badante, non so quanti di noi effettivamente troveremo lavoro. Allora, il problema qual è, come diceva lei? le persone dai 45 anni in su hanno difficoltà a trovare posti di lavoro. È vero questo, ma anche il contrario. Io so che in Toscana alcune aziende preferiscono prendere i cinquantenni perché già hanno esperienza, quindi l'azienda non deve fargli corso di formazione anziché prendere il giovane. Quindi allora, secondo me, che cosa si potrebbe fare? Cioè, chi ha avuto l'esperienza mi ha detto che i vecchi uffici di collocamento indirizzavano le persone nel posto giusto al momento giusto, e anche l'azienda che aveva bisogno di una determinata prestazione trovava la persona competente in quell'ambito. Quindi qui dobbiamo un attimino cercare nel disordine di trovare delle regole per riordinare le cose, perché se no cosa succede? Che abbiamo tanti laureati a Cremona che ovviamente se ne vanno via, e nel contempo abbiamo delle aziende che sono orientate solo a prendere il ragazzetto diplomato perché peraltro costa meno. No? Perché il laureato, cioè la laurea triennale per alcuni miei studenti è stato un imbroglio, perché alla fine hanno dovuto o adattarsi a fare i camionisti, cioè i camioncini, le consegne, oppure andarsene via da Cremona, perché non c'era una via di mezzo. È comunque quella laurea in più che seppur triennale, che non ti dà la competenza della laurea quinquennale, ma nel contempo non ti toglie il privilegio, tra virgolette, di essere solo diplomato.
C'è qualche altro intervento? Consigliere Zanardi, prego.
Io mi rilascio il discorso, ma è solo una considerazione. Condivido esattamente pienamente quello che esattamente ha detto la consigliera Lanfredi, cioè lo declino in maniera molto più bassa, più banale, ma anche col sorriso. Quando avevo 16 anni, 15 anni, 16, 17 anni, che decisi poi di intraprendere un'attività universitaria, parliamo degli anni 80, nel mio gruppo di amicizie, e lo dico col sorriso, si sapeva già chi era nato per studiare e chi era nato per zappare. Questo concetto, che lo declino in maniera proprio grossolana, oggi è sparito, cioè oggi si tende a dipingere diplomi o lauree triennali o comunque sia pezzi di carta che danno un elevato status sociale che nella pratica poi non c'è. Quindi il problema è, parte dalla scuola in un certo senso, che prima distingueva bene chi era nato per zappare e chi era nato per studiare, e non era un disonore essere nati per zappare. Perché ho amici oggi che frequento oggi che zapparono allora e hanno una loro posizione lavorativa e guadagnano più di me. A 16 anni lavoravano ed era una scelta e non era svilente. Oggi è così, oggi noi genitori vogliamo che i nostri figli escano comunque col pezzo di carta. La scuola non ti mette i bastoni tra le ruote, anzi, quindi avremo su 100 che escono 90 col pezzo di carta, 10 senza, ma il mercato ne vuole 90 senza pezzo di carta, 10, e non c'è niente di male, perché di muratori ce ne sono 10, di geometri 2, di ingegnere 1, ed è giusto che, e di architetto 1, ed è giusto che nella catena della costruzione di una casa sia così. Oggi però vogliamo essere tutti architetti, qualcuno ovviamente avrà diritto di esserlo e sarà capace di esserlo, in molti secondo me non lo sono, non gli farei fare neanche la cuccia del cane. Quindi questa è la base, secondo me, declinata poi in maniera diversa dalla sua, ma il principio è quello. Per motivi familiari, oggi io mi confronto con una realtà scolastica delle superiori, io non ho 80 anni, ne ho 40, è cambiato il mondo, è cambiata la concezione. I professori stessi non ti dicono più che devi sei nato per zappare, perché altrimenti vieni denunciato per aver detto una cosa. Quindi io a 16 anni, i miei compagni di classe sapevo già chi faceva cosa e chi avrebbe fatto determinate cose. Non ho sbagliato di molto e oggi li frequento ancora quasi tutti, esattamente quella era la strada, era già definita in un certo senso. Il percorso che lei ha declinato su un lavoro che poi più o meno era più o meno scritto nelle corde di un sedicenne, diciottenne, e non c'era niente di male. Oggi questo non c'è più, abbiamo tutti laurea triennale. È secondo me un imbroglio, ma lo è nel senso che non c'è nel mercato di lavoro la richiesta di laurea triennale, non esiste, tu la quinquennale no, la diploma sì forse, la triennale meglio, non esiste. Triennale è un né carne né pesce, per cui alla fine spesso sei verso il basso, perché giustamente, insomma. Quindi il problema nasce dalla scuola e nasce da certe politiche che hanno, secondo me, troppo facilitato determinati titoli che sono fittizi.
C'è qualche altro intervento? Basta. No, come vuole, come preferisce, se vuole concludere in considerazione.
Il tema che voi ponete è effettivo. C'è, come dicevamo prima, un dislivello tra il titolo di studio delle persone che offrono forza lavoro e quello che viene richiesto attualmente. Il problema è quello, bisogna fare aumentare il contenuto della domanda di lavoro attraverso investimenti che puntino di più all'innovazione, altrimenti noi saremo destinati a dover competere con persone che vivono chissà dove e cose di questo genere. Non è un modello di sviluppo che credo possa essere condiviso. Bisogna spingere il sistema produttivo, questa è una cosa che spetta alla politica, ad essere più innovativo, ad utilizzare di più i giovani che sono innovativi. È vero quello che diceva lei, alle volte le aziende preferiscono assumere la persona più avanti negli anni che il giovane. Non investono più, una volta le aziende assumevano i giovani e investivano sui giovani, li tenevano là e li facevano lavorare, li investivano finché poi erano capaci di dare un ritorno all'azienda, adesso non lo fanno più. Questo è uno dei problemi, non è solamente della provincia di Cremona, è di tutti. In altri paesi europei non c'è questa differenza tra la domanda di forza lavoro e l'offerta di forza lavoro, è più alta la domanda di forza lavoro. Ed è quello che dobbiamo arrivare anche noi, perché non è possibile continuare così con una asimmetria di questo genere e con un sistema produttivo che chiede poche competenze e non valorizza i giovani. Questo è un problemone che certamente non possiamo risolvere. Qui però...
Prego, consigliere Lanfredi.
Allora, voglio aggiungere una cosa, lei ha perfettamente ragione. C'è anche un'altra motivazione. Allora, c'è uno scollamento tra quanto è stata la riforma dell'università e le esigenze del nostro mondo del lavoro italiano. Quindi il problema è che poi questo errore di fondo lo stanno pagando queste generazioni. E poi c'è un altro discorso, l'altro errore è il sistematico precariato dei giovani, perché io studiando con i miei studenti il metodo che utilizzano in Giappone è ben diverso, cioè quando un giovane entra in un'azienda fa tutta la sua carriera lì, qual è il vantaggio reciproco? Che il lavoratore sa che lì se si impegna farà carriera e dall'altra parte l'azienda sa di contare su maestranze che se addestra, se gli fa fare il corso di formazione, sono persone che poi daranno un ritorno in azienda, quindi c'è anche un'economicità in questa logica di reciproca diciamo lavoro sinergico tra dirigenza e chi è esecutore. È un errore, cioè l'errore dell'Italia in questo momento è proprio aver creato una generazione di precari che non sanno fare né questo né quello, sanno fare un po' questo, un po' quello e alcune aziende, come dicevamo prima, prendono la persona più anziana, esperta, perché non hanno convenienza a investire sui giovani. Quindi noi stiamo commettendo tutta una serie di errori che sono una delle cioè alcune delle cause di questa discrepanza tra mondo del lavoro e giovani. E poi c'è un altro problema, l'orientamento. Cioè orientare i giovani al mondo del lavoro vuol dire effettivamente chiedere alle aziende di cosa avete bisogno, che tipo di figure vi possono essere utili, anche guardando verso il futuro, cioè voglio dire in prospettiva, in base ai vostri diciamo investimenti e le vostre aperture magari ad altri mercati, perché poi i giovani supponiamo che sanno 5-6 lingue, perché i miei studenti sanno 5-6 lingue, possono essere orientate ad aziende che hanno l'import-export, perché lavorano, hanno degli, diciamo delle strutture e stabilimenti anche in altre diciamo in altre nazioni, insomma. Anche l'orientamento per l'indirizzo post diploma è un elemento molto importante, secondo me.
Prego, consigliere Amore.
Ok. No, solo due minuti, premesso che non è che possiamo risolvere più di tanto, però sui cinquantenni mi piacerebbe come competizione provare a dare le stesse opportunità fiscali che vengono date ai giovani e poi vediamo se le aziende possono scegliere, perché in tanti settori a volte anche il cinquantenne può mettersi in gioco e ci sono, per esempio, sto pensando, adesso io vengo dalla PC, a delle persone di una certa età che vogliono avere il titolo di studio quantomeno per competere. Mi dà un po' fastidio, tra virgolette, quando noi prendiamo esempi dalla Germania, così, ma per un motivo semplicissimo, che la nostra scuola è indietro di 30 anni. Allora, la Germania gli stage aziendali li fa da una vita, addirittura nel Monte Ore, adesso dei 9 mesi, e cosa succede? Vanno a fare degli stage aziendali e sanno già, l'azienda sa già chi scegliere. Infatti ci sono anche dei laureati italiani che vanno a fare dei master, penso a Stoccarda, e poi dopo, quando hanno ottenuto il master, è quasi la stessa università che li colloca, sapendo che chi va in Svizzera, chi va in altre parti. E noi su questo siamo indietrissimo. Che cosa accade? Che Regione Lombardia, poi non so come saranno i fondi del finanziamento professionale per il prossimo anno, perché si parla di tagli o via di seguito. Parlo del briciolo di esperienze che ho io, ragazzi che vanno a fare lo stage di un mese in un'azienda, uno che in terza a 18 anni mi dice, provo l'azienda, mi assume, faccio il serale. È chiaro, l'azienda oggi se vede, se dà l'opportunità, il limite di questa formazione professionale è, lo sai che però a Castelvetro Piacentino il tuo titolo di studio non vale nulla? Questo è un assurdo, cioè dove alla fine è vero, tu hai una professionalità, la ghettizzi quasi nella tua regione, finché stai nelle 10, 12, 13 province lombarde va bene. La stessa scuola, scuole che escono, non faccio il nome della scuola, però mi sembra l'Einaudi, che quando mandava 2000 ore formazione, poi uno diceva, mio caro, il tuo titolo di studio non vale niente se non fai... Cioè, allora, è questa confusione scolastica. Dopo, quando ci confrontiamo con gli altri, sono completamente diversi da noi. Il modello, quello che diceva lei prima, cioè in Germania lo so anch'io che funziona, ma anche in altre nazioni, perché il mondo dietro è strutturato in un modo completamente... E io sono convinto, e vengo da 30 anni di APC, cioè quando gli stage funzionavano, il tempo vuoto dell'alunno era da 1 a 1 anno. Quelli di 1 anno erano quelli che facevano fatica a scuola, i migliori, c'era la rincorsa, noi dovevamo convincere il ragazzino di quarta a dire vai avanti, non farti ingolosire, sta accadendo anche adesso, cioè sta accadendo adesso che i migliori quando vanno nello stage, le aziende, certo mi piacerebbe, e chiudo, cioè che qualche migliore cinquantenne, diamogli quelle possibilità. Adesso io sto seguendo per altri motivi, non per scendere sul particolare, una persona di 54 anni che ha gestito aziende e non trova, forse troverà perché il proprietario ha grossi problemi di salute e dice io non do in mano la mia azienda, cerco questo altro livello e non mi interessa. Però se dovessimo dare le stesse opportunità, forse potrebbe essere anche utile per l'alunno, per il giovane, dire io questo qui di 54 anni mi ha fregato, perché forse ha più grinta rispetto a certi ragazzi. In questo senso dicevo, secondo me il cinquantenne sui cinquantenni, perché ce ne sono alcuni che veramente, cioè se penso il Tornio come adesso, il Tornio di 30 anni fa, dico mi spiace, devi scendere di livello. Però ci sono altri che sono veramente in gamba e non hanno l'opportunità perché gli dicono 43 anni, sei vecchio. Io e lei siamo Matusa rispetto a... Loro sono bambini, ok? Cioè, noi quattro siamo gli altri, sono tutti bambini. Sì, però è così. Cioè sentirsi dire a 50 anni no, tu ormai sei vecchio e non conti nulla. Cioè se non ha dei valori più che... Cioè se va a casa con una pistola, dopo ci stupiamo perché si ammazzano. Ragazzi, cioè è triste, ma è così.
Prego, consigliere Lipara.
Sì, grazie. No, era una considerazione però riguardo anche ad alcune cose che sono emerse proprio nel dibattito e la giro in forma, volevo fare una considerazione politica e la farò insomma, anche in base a quella che è la mia esperienza. Io ho iniziato a occuparmi di formazione professionale nel momento in cui si lavorava ancora su una programmazione dell'offerta concordata a livello provinciale che tutto sommato garantiva anche rispetto ad alcuni degli elementi per esempio critici che venivano rilevati dalla consigliera Lanfredi una certa risposta, e poi mi è parso che alcune scelte che io personalmente non ho mai condiviso per motivo più ideologico, ma veramente di tipo ideologico, abbiano invece indirizzato verso la libertà di scelta da parte dell'individuo, che è una bellissima trovata, e che però poi ha creato il problema. Io per esempio mi ricordo l'anno in cui mi pare il 70% delle richieste di formazione per la triennalità andavano nel settore estetica piuttosto che cura della persona, tant'è vero che la stessa regione lì dovette poi introdurre un parametro che frenasse, un limite che tenesse a freno, per non avere poi all'uscita dal triennio una sfornata di visagisti e non i tornitori che magari poi invece trovavano più facilmente collocazione nelle imprese. Quindi credo che, e questo era il senso di intervento politico, probabilmente alcune scelte che abbiamo osannato negli anni precedenti hanno portato poi a degli scompensi, tutto sommato. Quindi c'è poi il tema, è vero, della riconoscibilità di alcuni titoli, cioè qui anche qui non è questa la sede, non è che in comune noi ci occupiamo di queste cose, però anche il sistema per esempio dell'apprendistato era completamente diverso, imprese con due sedi operative, una in Lombardia, una a Castelvetro Piacentino, avevano sistemi e modelli formativi completamente diversi, e col passare del tempo ci si è resi conto probabilmente anche diversamente efficaci, che poi quello che tutti ci aspettiamo è che un modello sia efficace. E quindi ecco, era più un intervento politico, lo giro in forma di domanda rispetto proprio a questa cosa, cioè che prospettiva ci possiamo dare rispetto per esempio all'orientamento, a come, cioè è vero che non si potrà più tornare probabilmente a una programmazione provinciale, anche perché la provincia nel frattempo ci abbiamo rinunciato, però ecco, come possiamo in qualche modo cercare di accompagnare diversamente le persone, in maniera più consapevole le persone ad una scelta, tenendo conto di un contesto che assomigli di più a una programmazione. Ecco. Grazie.
Prego, dottor Rec.
Se posso dire, ma proprio due parole.
No, prego, prego, ci mancherebbe.
Una cosa che volevo dire, al di là dell'orientamento che voglio riprendere subito dopo, è che quando si parla della distanza tra scuola e mondo produttivo, si puntano sempre i cannoni sulla scuola. Io non devo difendere la scuola, però bisogna stare attenti anche alla struttura produttiva, alle aziende, che non è che rispondano poi moltissimo, perché ospitare un ragazzo in alternanza scuola-lavoro è un costo per l'azienda. Bisogna essere disposti a sostenerlo per valorizzare la persona. Quante sono disposte a farlo? Bisogna anche porre in mente a questo, la famosa insopportabile Germania. Le aziende lo affrontano questo costo. Il sistema duale che permette per un certo periodo di tempo di andare a scuola e andare in azienda, per le aziende è un costo, ma lo sostengono. È un costo anche se poi la persona che loro hanno formato va a lavorare in un'altra azienda, pure lo fanno. Credo che sia sufficiente quello che ho detto. Invece l'orientamento, strano a dirsi, la Regione nel dicembre del 2014 che cosa ha pensato? Ha pensato di attribuire alle province una specie di coordinamento del piano provinciale per l'orientamento permanente, che è quello a cui ci stiamo dedicando in questi giorni, che bisogna presentarlo entro il 30 di aprile. L'orientamento permanente è l'orientamento che riguarda tutte le fasi dell'età, quindi riguarda i ragazzi, riguarda i lavoratori, riguarda anche il post lavoro, e la Regione vuole che venga elaborato un piano che non è tanto dell'ente provincia, ma un piano del sistema territoriale per l'orientamento, ed è quello che stiamo facendo con il Comune di Cremona, con il Comune di Crema, il Comune di Casalmaggiore, con Camera di Commercio, con l'Ufficio Scolastico Territoriale, con questo gruppo che ha un po' la funzione di motore per la creazione, la costituzione di un sistema provinciale per l'orientamento che coinvolge molti più soggetti ovviamente. Noi in questo periodo abbiamo incontrato circa 120-130 soggetti, parti sociali, operatori, scuole, scuole medie, scuole superiori, per arrivare a definire un piano. La Regione ha investito sul piano provinciale per l'orientamento 1 milione di euro a livello regionale. Che fatti i calcoli sono 10 centesimi a persona ed è veramente poco, perché fare orientamento con 10 centesimi a persona si fa pochissimo, pochissimo.
Una golia,
esatto, sì. Quindi l'intento nostro è non solo quello di lavorare per l'elaborazione di un piano, ma lavorare anche per ricercare dei fondi e dei finanziamenti ulteriori, perché altrimenti si scrivono delle belle cose, non si riesce poi a realizzarle. Invece abbiamo bisogno di realizzare molto più di quello che si scrive. Però è un argomento a cui stiamo lavorando. Quindi è coinvolto l'Informa Giovani. È un argomento su cui la provincia di Cremona una volta tanto non è in arretrato, perché 10 anni fa la provincia aveva già come gruppo di soggetti, intendo come territorio, non tanto come ente, aveva già lavorato sull'orientamento in modo molto massiccio, con delle scelte anche all'avanguardia che adesso la Regione Lombardia ha in qualche modo ripreso. Per cui la sfida è stata accettata proprio perché lavoriamo su un patrimonio che già c'è, per quanto migliorabile, però già c'è. Vediamo che cosa riusciamo a combinare. Entro il 30 di aprile presenteremo il piano, quindi se vorrete ve lo presentiamo. E poi bisognerà ricercare fonti di finanziamento, in questo potreste essere di molto aiuto. è la mia attività principale, quella di ricercare soldi. Non ho studiato per questo, ma mi sono trovato a fare. No, è difficile orientare su queste cose qui.
Grazie dottor Rec, penso che è stato esaustivo e la ringraziamo della sua presenza, che penso parlo a nome di tutti i commissari, oggi è stata molto fondamentale. Noi adesso avremo la seconda parte dell'ordine del giorno, le azioni che il Comune mette in campo per supportare i giovani della ricerca del lavoro. Anche questo è un argomento abbastanza delicato e abbastanza intenso. Ditemi voi, vogliamo proseguire la seduta oggi o ci aggiorniamo una prossima seduta sempre con la dottoressa Russo? Ditemi voi. Perché l'argomento è abbastanza... No, ci mancherebbe dottor Recche, però anche l'argomento della dottoressa Russo è abbastanza... Sarebbe bello magari... Anche secondo me, io poi lo metto sul tavolo, ditemi voi. Appunto, infatti è... Allora la parte della dottoressa Russo la mettiamo nell'ordine del giorno della prossima seduta. Ovviamente consigliere Lanfredi dopo Pasqua. Anzi, colgo l'occasione di fare tanti auguri di buona Pasqua a tutti e chiudo la seduta. Grazie alle 10, buonasera.